Socrate, con tutta la tua sapienza non ti rendi conto che la patria è più preziosa sia della madre che del padre e di tutti gli antenati, è più sacra e più venerabile, più degna di considerazione da parte degli dèi e degli uomini assennati, e che le si deve obbedire e servirla anche nelle sue ire più che un padre, e che l'alternativa è fra persuaderla o eseguire i suoi ordini, soffrendo in silenzio se ci impone di soffrire, si tratti di essere battuti o imprigionati, o anche di essere feriti o uccisi se ci manda in guerra. E bisogna farlo, ed è giusto così, senza arrendersi né ritirarsi né lasciare la propria posizione, perché sia in guerra che in tribunale, dappertutto, va fatto ciò che lo Stato, la patria, comanda, a meno di non riuscire a persuaderla di dove sta la giustizia. Se è un'impietà usar violenza contro il padre e la madre, tanto più lo sarà contro la patria. Cosa potremo replicare a questo discorso, Critone? Che le leggi dicono la verità o no? Ho letto questa tirata delle leggi del Critone tutta d'un fiato. Chiudo il libro, soddisfatto della mia interpretazione. Ti è piaciuta mai?
No.
Come sarebbe che non ti è piaciuta? L'ho letta male?
No, te l'hai letta benissimo. È proprio quello che dice Platone che non mi piace per niente.
Platone, mai, con una T sola.
E va bene, Platone.
Ma perché non ti è piaciuta?
Di solito dice cose molto intelligenti, ma questa volta no.
Rimango interdetto per qualche istante. Mayra mi sta aiutando, come può, a preparare l'esame di filosofia greca che sosterrò fra un mese. Il corso monografico è appunto sul Critone. Un'opera che, fra le tante di Platone, non ho mai amato particolarmente, non so perché. Leggerlo con lei vi aiuta moltissimo a riflettere e a memorizzare i concetti principali. Il suo non è mai un ascolto passivo. È una donna desiderosa di imparare. Mi segue con grande attenzione e fa commenti in genere piuttosto pertinenti. Chissà cosa le è preso questa volta. Mai, potresti per cortesia chiarirmi il tuo pensiero? Perché sai, detto così, sembra una stupidaggine.
Ah, ti sembra una stupidaggine quello che ho detto?
Eh sì, abbastanza.
E allora ti faccio un esempio. Metti che domani arriva al governo un criminale che fa delle leggi assurde. Tipo che se non vai a lavorare camminando a testa in giù vieni dice siato. Oppure che se non ti fai delle iniezioni di veleno perdi il lavoro. O cose del genere.
Scoppio a ridere. Mayra, ma chi mai potrebbe fare delle leggi del genere?
Te ridi, Princi. Ma io ti dico che può succedere. Oppure fa delle leggi che dicono che quelli di una certa razza devono essere matati e che te devi denunciarli perché sennò ti arrestano e ti condannano a te.
Ecco, direi che questo è già successo.
Vedi? E siccome tanta gente è stupida e cattiva, si metterebbe a denunciare subito quei innocenti.
Temo di sì. Va avanti.
Metti che quel criminale fa delle leggi del genere. Secondo te bisogna obbedire?
Rimango un po' interdetto, poi rispondo. Calma, Mayra. Intanto le leggi le fa il Parlamento.
No, tutte, Princi. Guarda che un pochino ho studiato anch'io.
Ok, ci sono anche i decreti legge e quelli li fa il governo. In genere, però, le leggi le promulga il Parlamento.
Ma non è che cambia tanto. Metti che il Parlamento è pieno di lucchi che obbediscono al governo criminale e fanno leggi contro la gente, oppure approvano tutte le leggi del governo.
Ma scusa, perché dovrebbero farlo?
Manu, sei proprio tanto minino. I governanti non sono come papà e mamma, non ci vogliono bene, praticamente mai.
Mayra, non sono così ingenuo. Non è da molto che sono al mondo, ma certe cose le ho già capite. Basta vedere come ci ammazzano di tasse con la scusa di servizi che poi non vengono erogati. O vengono erogati sempre di meno. I nostri soldi finiscono nel trita rifiuti, altro che servizi.
Oh, bravo. E allora torniamo al discorso di prima. Metti che c'è quel governo criminale che fa delle leggi impossibili da seguire e il Parlamento le approva e se non le segui ti fa condannare dai giudici. Secondo te bisogna obbedire?
Il tuo punto di vista assomiglia un po' a quello di Sofocle, sai? Nell'Antigone, ma anche in altre tragedie.
Un giorno magari me le leggerai.
Maira, scusami, ma sei fuori strada. Platone parla di leggi fatte bene, non di decreti promulgati da un pazzo. Le leggi nel Critone dicono chiaramente proprio questo a Socrate. In sostanza, sono le stesse leggi che ne hanno consentito di essere educato, di vivere in una situazione civile, di sposarsi e di allevare dei figli. Le stesse leggi di cui Socrate si è sempre dichiarato soddisfatto e che quindi ora, per coerenza, non può tradire.
Alt. Prima di tutto, non c'è nessun bisogno di leggi per fare dei figli. Si possono fare anche senza essere sposati. E nemmeno per allevarli.
Taccio. Maira ha colpito un nervo scoperto. Ho fatto un figlio con una donna che non è mia moglie, per cui non me la sento di contraddirla.
I mininu hanno bisogno soprattutto di amor, Manu, no di leggi. E poi certo anche di regole, ma regole fatte con buon senso, princi, per il loro bene. Invece lo Stato li manda morire in guerra, e il tuo Platone dice che è giusto così. E io che non sono nessuno, ti dico che mio figlio a morire per le loro guerre, non ce lo manderei proprio. No, per nessuna ragione al mondo.
Maira si è incredibilmente accalorata, alle guance rosse. Non posso fare a meno di pensare che questa povera donna sarebbe una magnifica madre. Basta vedere come tratta me. È un vero peccato che non si sia mai trovato un compagno per farci dei figli. D'accordo, Maira, però qualcuno la patria deve pur difenderla.
Eh sì, la patria! Sai quanti ne hanno mandati a morire con questa storia della patria e tutti i giovani? Perché voi giovani siete più fessi. Scusa se te lo dico.
Lascio cadere quel discorso su cui, in effetti, mi è difficile darle torto. E torno alle leggi. Ma parliamo delle leggi, Maira. Quelle vere, ben fatte. Se tu vivi in uno stato dove le leggi sono fatte da gente sana di mente e non ci sono criminali al governo, a quel punto, se ti condannano in base a quelle leggi, tu devi sottoporti alla condanna. Per coerenza, mai.
Ma quale coerenza? Ma sei Luco!
Ma perché, Maira?
Scusa, ma come ragioni? Se una legge è fatta bene, non può consentire ai giudici di condannare un innocente. Altrimenti vuol dire che non è fatta bene.
Apro la bocca e la richiudo. Non so cosa ribattere. Maira conclude la sua requisitoria.
Insomma, Manu, se io ero Critone, Socrate lo ficcavo in un sacco e me lo portavo via in spalla anche se scalciava e urlava che voleva rimanere lì a farsi mattarda dei idioti. Ecco cosa facevo io. E se un giorno ti toccasse a te una cosa del genere, ricordati che ti ficco in un sacco e ti porto via in spalla.
Non posso fare a meno di ridere immaginando quella scena. Maira conclude.
Te comunque queste cose non andare mica a dirle al tuo professore all'esame, eh? I professoroni sono sempre lì a fare i complimenti ai filosofi, qualunque stupidaggine dicono, perché devono fare finta che capiscono le cose difficili e più sono difficili, più sono contenti, perché loro sembrano intelligenti. E così non si accorgono delle stupidaggini neanche quando ci sono. Raccontagli la storia come piace a lui e boom. E adesso basta, questo Critone non mi è piaciuto proprio per niente.
Si alza dalla sedia e va in cucina, a prendere qualcosa di dolce per risollevare il tono della conversazione. Chiudo il libro, perplesso e confuso. Maira vorrebbe a tutti i costi portarmi in salvo. Ora, non è che io mi trovi in una situazione analoga a quella di Socrate, però anch'io sto vivendo una situazione rischiosa e inquietante. Non voglio sottrarmi al rischio perché sono innamorato di Gianni e perché voglio aiutarlo a stare bene, ma non mi sento per nulla tranquillo. Ho una costante apprensione, una sensazione di allarme. Sento il bisogno di vuotare il sacco con lei. Devo approfittarne prima che entri Carlos. Non me la sentirei proprio di affrontare un discorso così delicato in sua presenza. Aspetto che Maira torni con un dolce e due tazze di cioccolata calda. La ringrazio e mentre facciamo quell'ottima merenda, butto lì. Ho bisogno di un consiglio, Mai.
Se posso, Manu, volentieri.
È una cosa molto delicata.
Gianni?
Sì.
Lo sapevo. È da ieri che ti vedo tutto strano, Manu, anche se fai finta di niente.
È successa una cosa molto grave, Mai.
Non mi spaventare, Princy. Come stai?
Sto bene, non preoccuparti. Il fatto è che... Mi schiarisco la voce, cercando di dirle la verità con un giro di parole non brutale. Ma alla fine le cose vanno dette come stanno e non trovo perifrasi. Gianni ha cercato di violentarmi. Mayra spalanca gli occhi e per un attimo non dice niente.
Ma, Prisi, io mi credevo che andavate d'accordo adesso, che eravate quasi fidanzati.
No, mai, quali fidanzati? Gianni sta da moltissimi anni con un altro uomo. Ci vogliamo un gran bene. Siamo innamorati, questo sì, ma non fidanzati.
E allora non capisco proprio perché ha cercato di violentarti, Manu. Te non gli dicevi mica di no, se lui te lo chiedeva con le buone.
Sospiro, rendendomi conto di quanto sia difficile descrivere la situazione che sto vivendo. Vedi, Mai, lui ha un blocco sessuale con me. E io gli ho detto che mi stava bene anche così, senza sesso. Mayra mi guarda intenerita.
Eh sì, sei proprio innamorato, Manu. Solo gli innamorati accettano cose così stupide.
Faccio segno di sì con la testa. Infatti, Mayra, ti ringrazio di aver capito il mio stato d'animo. Un altro mi avrebbe preso per scemo, sentendo una cosa del genere.
Per me è facile da capire.
Davvero?
Davvero, Manu? Te ti senti in paradiso quando stai con lui a fare qualsiasi cosa. È per questo che accetti di stare con lui anche senza sex.
Sì, Mai, è esattamente così. Ma tu come lo sai?
Lo so, Prinsi, è come se lo so. Ma vai avanti. Quindi eravate insieme e non facevate niente di male. E dopo cos'è successo?
Decido di saltare completamente la parte relativa all'odore dello sperma, che non mi sembra una cosa da far sapere a Mayra. È successo che all'improvviso mi è saltato addosso, mi ha strappato i jeans e voleva violentarmi. Sembrava una bestia selvaggia, rideva e aveva una luce infernale negli occhi. Mi sono davvero spaventato.
Oh, Virgen Maria! E poi?
E poi ovviamente mi sono ribellato e abbiamo incominciato a fare botte. Ma sul serio, botte da orbi. Io sono più giovane e più forte, ma ti assicuro che ho fatto molta fatica per tenerlo a bada. Sembrava impazzito. E i pazzi hanno una forza sovrumana. Gli ho mollato un cazzotto in faccia e gli ho fatto male. La stanghetta degli occhiali si è rotta e gli ha ferito lo zigomo. E alla fine sembrava che non ricordasse niente. Mayra si porta le mani al viso. Era disperato alla fine. Proprio disperato, Mayra.
Manu, così non va bene. Non va proprio bene. Sei in pericolo.
Lo so, Mai. Ma proprio perché lo so, sto in guardia.
Te non stai in guardia manco per niente, Prinsi, perché sei innamorato. Guarda, io non credo che Gianni è cattivo, però è malato. Io mi credevo che era saggio, ma invece no, perché sta mal.
Sì, penso anch'io che abbia qualche turba psichica abbastanza seria. Ma proprio per questo voglio stargli vicino e cercare di aiutarlo. Mayra scuote la testa.
Non è giusto, Manu. Anzi, è proprio sbagliato. Ma non c'è niente da fare quando uno ha perso la cabeza per un altro. E io al posto tuo, mi sa che facevo la stessa cosa.
Io non credo di avere perso la testa, Mayra. Penso semplicemente di volergli un sacco di bene. Mayra tace per un po', poi rompe il silenzio.
Ascolta, Manu, devi stare attento.
Sì, Mai, lo so.
Ma non basta nemmeno che stai attento, bisogna che qualcuno ti aiuta lassù.
Lassù dove?
Di Seu!
Eh?
Dal cielo, Prinsi, perché Gianni ta amau, ma il creuccio.
Per favore, Mai, le dico innervosito, parla in italiano. Lo sai che ci capisco poco o niente di capoverdiano.
Gianni ti ama, ma ti vuole mal.
Traduce Mayra.
È così, Prinsi, credimi. Sono due persone in una e te non puoi farcela da solo.
È esattamente la mia stessa diagnosi e ha un nome preciso. Bipolarità. Lei si alza, va ad aprire un cassetto della madia di noce che usiamo per riporre le mie e le sue poche cose qui al vivaio e ritorna con qualcosa in mano.
Mettiti questo,
dice, porgendomi una catenina d'oro con una medaglietta attaccata. Guardo l'immagine in basso rilievo. Raffigura un angelo custode, come quella che mi avevano regalato i miei nonni per il mio battesimo e che non so più che fine abbia fatto. Ma è d'oro, Mai? Esclamo stupito.
Sì, era della mia mamma. Me l'ha data per quando avevo dei figiù. Ma siccome io di figiù non ne ho, la regalo a te.
Commosso le rispondo. Non posso accettare, Mai. Sei davvero gentilissima, ma non posso accettare.
Invece devi.
Mi dice lei con dolce fermezza e mi aggancia la catenina al collo. Le stringo la mano. Grazie, Mayra, davvero. Non dice niente. Che peccato, Mai, mi lascio sfuggire. Tu saresti la donna ideale per me. Scuote la testa.
No, Manu, io sono una mujer troppo semplice. E te non sei affascinato dalla gente tanto semplice.
Non è vero che le persone semplici non mi piacciono, Mayra. Io di fondo sono una persona semplice. E poi tu non sei semplice per niente. Hai addirittura confutato Platone.
Manu, lascia stare. Te hai in testa solo Gianni, che è l'opposto di me. Complicatissimo, elegante, fascinante, pieno di cultura.
Cultura, la correggo inavvertitamente. Ad ogni modo sì, è vero, in questo momento ho in testa solo lui.
E allora,
conclude lei,
non c'è niente altro da fare che stare attenti.
Ci starò attento.
Non dire niente a Carlos, lui non è capace di capire certe cose. Ti urlerebbe contro come un elefante matto.
E farebbe bene, probabilmente. Ma ora dov'è il nostro elefante matto?
E nella sera sta bagnando le piante. Sai una cosa, Prince?
Cosa? Le chiedo, aspettandomi chissà quale rivelazione.
Hai avuto un'idea bellissima con le diplodenie?
Diplodenie, Mai. La correggo di nuovo con dolcezza.
Le stiamo vendendo benissimo, sai? Piacciono tanto, soprattutto quelle rosse. Sono ancora fiorite in pieno autunno.
Bene, Mayra. Questo mi fa molto piacere. Ora vado a fare un riposino perché mi sento molto stanco, non fisicamente.
Sì, lo so, sei stanco dentro. Buon riposo, Manu.
Grazie per avermi fatto ripassare il critone. Le appoggio un bacio sulla fronte e mi distendo sul letto. Lei tira le tende ed esce dalla stanza. Bella, questa volta, decide di rimanere con me e si accuccia con un sospiro ai piedi del mio letto. Le faccio una carezza sul testone peloso e chiudo gli occhi, portando istintivamente una mano sulla medaglietta con l'angelo custode. Avrò bisogno della sua protezione.